nur sollst mein Führer sein. Dir will ich mich ganz vertrauen, Seele, Geist und Leib sind dein. Nur der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind. Strahlend hell von Gottes Lichte, ob er uns auch dunkel scheint. Sonne, die vom Kreuz hernieder leuchtet stets auf meinen Pfad, so kann ich nicht mehr abirren, denn mich leitet seine Gnad. Nur der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind. Strahlend hell von Gottes Lichte, ob er uns auch dunkel scheint. Geht's auch hin am Abgrundsrande, wo man fürchtet hinzuschauen, gilt's das schwerste Opfer bringen, lass ich mir doch nie mehr grauen. Nur der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind. Strahlend hell von Gottes Lichte, ob er uns auch dunkel scheint. Denn mein Heiland hat's verheißen, dass mir nichts mehr schaden kann. Seiner Weisheit, seinem Willen bin ich fröhlich untertan. Nur der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind. Strahlend hell von Gottes Lichte, ob er uns auch dunkel scheint. Nur der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind. Strahlend hell von Gottes Lichte, ob er uns auch dunkel scheint.
Sorgen schwer und die Lasten sie drücken und du kannst nicht mehr. Deine Seele ruft nach Gott, Herr, höre mein Flehen an. Richte nur den Blick auf Jesus, nimm dir Zeit mit ihm allein, werd stille und lausche seinem Wort. Bei Jesus ist Kraft und Stärke, weiter zu gehen. Vertrauensvoll wend dich an ihn. Weißt du nicht, wie Gott führt, ist die Zukunft verborgen, der Weg dir verhüllt. Fragst du dich, Herr, warum, warum ließest du dies zu? Richte nur den Blick auf Jesus, nimm dir Zeit mit ihm allein, werd stille und lausche seinem Wort. Bei Jesus ist Kraft und Stärke, weiter zu gehen. Vertrauensvoll wend dich an ihn. Sei gewiss, liebes Herz, Jesus macht keine Fehler, vollkommen er ist. Auch wenn du ihn nicht verstehst, vertrau ihm nur ganz allein. Richte nur den Blick auf Jesus, nimm dir Zeit mit ihm allein, werd stille und lausche seinem Wort. Bei Jesus ist Kraft und Stärke, weiter zu gehen. Vertrauensvoll wend dich an ihn. Richte nur den Blick auf Jesus, nimm dir Zeit mit ihm allein, werd stille und lausche seinem Wort. Bei Jesus ist Kraft und Stärke, weiter zu gehen. Vertrauensvoll wend dich an ihn.
Thank you. Guten Morgen, ihr Lieben alle.
E buongiorno a voi tutti. Vi diamo il benvenuto e vi auguriamo la benedizione di Dio. Prima che incominciamo vogliamo alzarci per la preghiera. Padre Celeste, ti ringraziamo dal più profondo del nostro cuore che possiamo essere viventi in questo giorno e che possiamo venire per ricevere, per cantare il tuo nome, per lodarlo, per ascoltare quello che tu hai da dirci per mezzo della tua parola. Sii con noi tutti, te lo chiedo nel nome di Gesù. E anche le richieste vogliamo metterle davanti a te. Voglia tu benedire dove ci sono delle distrette. Non abbiamo bisogno di dire il nome, tu sai, conosci ognuno. Ci sediamo. Incominciamo col cantico 668.
Dient den Herrn mit Freuden, das ist sein Geheiß.
Cantiamo ancora il cantico 682. È la via qui anche
Thank you.
ci rallegriamo di questo. Io penso che aspettiamo questo lì con tutti i cari che ci hanno preceduto, di vedere il re che abbiamo qui aspettato, che abbiamo servito. Voglio leggere da Isaia 55 una parola molto conosciuta, ma questo invito è venuto dal Signore a questo profeta Isaia, e lui doveva portarlo al popolo. E in Isaia 55 dal primo versetto leggiamo, alziamoci mentre leggiamo: o voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendere denaro per ciò che non è pane? È il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia. Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono. Gusterete cibi succolenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e voi vivrete. Io farò con voi un patto eterno, vi largirò le grazie stabili promesse a Davide. Ecco, io l'ho dato come testimonio ai popoli, come principe e governatore dei popoli. Ecco, tu chiamerai nazioni che non conosci, e nazioni che non ti conoscono accorreranno a te a motivo del Signore del tuo Dio, del Santo di Israele, perché Egli ti avrà glorificato. E poi ancora un versetto: cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta egli al Signore, che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Fino a qui questa parola meravigliosa. Io penso che tutti siamo invitati, sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento il Signore, se leggiamo in Matteo 11, ci ha anche invitato. Apriamo la Bibbia e leggiamo in Matteo 11 quello che Lui dice nel versetto 28. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Invito nel Vecchio Testamento, invito nel Nuovo Testamento, e noi siamo venuti e veniamo questa mattina e lo ringraziamo dal più profondo del nostro cuore. Dio fedele, ti ringraziamo che possiamo seguire l'invito e venire qui. Guardiamo verso di te, vieni nel nostro mezzo, glorificati, manifestati. I nostri cuori desiderano te. Di che cosa dovremmo avere sete? In te abbiamo tutto gratis. Possono venire poveri, possono venire ricchi, nessuno ha bisogno di pagare, tu ci dai la vita eterna gratuitamente se accettiamo la tua parola. Che nessuno sia escluso, noi tutti vogliamo venire così come siamo, e tu ci hai accettato. Sia lodato il nome glorioso di Gesù. Benedici tutti quelli che non sono potuti venire. Preghiamo anche per il tuo popolo di Israele. Tu conosci ogni cosa e tu puoi portare tutto a bene. Sì, lodato nel nome di Gesù. Amen. Vieni dall'alto. Sediamo e chiediamo a fratello Frank di venire. Sia ringraziato il Signore, il nostro Dio. Siamo già benedetti per mezzo della parola, dei cantici, e io mi auguro che noi tutti afferriamo il collegamento con Dio, la comunione con Lui, che Lui ci dia un desiderio sincero di ascoltare la Sua parola, che siamo pronti a farci insegnare, a farci correggere, e che possiamo essere portato nella posizione in cui apparteniamo e nella posizione che dobbiamo essere trovati quando il Signore ritorna. Noi sappiamo che nel ritorno del Signore il corpo deve essere trasformato, ma adesso l'anima, quello che è interiore, deve essere cambiato affinché quello che è esteriore poi può essere cambiato. Se quello che è di dentro non può essere cambiato adesso, allora quello che è esteriore non può essere cambiato. E per questo queste ore della comunione che abbiamo possono essere ore di preparazione dove noi ci avviciniamo più al nostro Signore e che Lui può rivelare la Sua volontà ancora di più. Molti hanno chiamato, ho avuto delle chiamate dall'Australia e va avanti con Moldavia, Pakistan, Ucraina. Da ieri tutti possono ascoltare anche in russo, e questa è per me un dono E particolarmente per il nostro fratello Paul Smith. Voi non conoscereste il fratello Smith quando lo vedete in una traduzione dal tedesco in russo. Allora è un altro fratello Smith. Allora non cerca le parole, allora scorrono le parole automaticamente. Davvero bello. Siamo riconoscenti per questo. Chiamati dal Congo, dal Sudafrica, dappertutto sono venute delle chiamate e noi ci rallegriamo che la gente ascolta. E un fratello disse con l'accento: fratello Frank, noi giorno e notte preghiamo per te e noi preghiamo per l'opera di Dio sulla terra, che venga a compimento e che il Signore può ritornare. Così ringraziamo il Signore per la grazia, per il privilegio, per l'opportunità che noi effettivamente da qui possiamo curare tutto il mondo in 7 lingue e tutti possono ascoltare e vedere e essere benedetti. Penso all'inizio, negli anni 60, come i viaggi erano difficili nell'Europa dell'Est, con le macchine, quante volte nelle frontiere c'erano delle distrette dove tutto veniva controllato, ogni valigia, ogni cosa, e si cercava soltanto la Bibbia. Dicevano: avete delle Bibbie, avete letteratura cristiana con voi? Queste erano le prime due domande in tutte le frontiere dell'Est, in ogni paese. E il fratello Frank in Bucarest aveva 7 Bibbie, 6 è la sua. L'ho già menzionato, come il Signore già ha condotto meravigliosamente, e colui ha guardato, quello che controllava ha guardato indietro e mi ha augurato di bene. Date le Bibbie ai vostri amici. E poi l'abbiamo fatto. Se penso a tutti gli anni, alla prima visita a Mosca, la prima visita a Praga, la prima visita a Bucarest e dappertutto, e oggi penso adesso che tutti possono ascoltare, vedere, non ci sono più dei viaggi difficili, ma che c'è l'opportunità, la parola del nostro Dio, di portarla. Anche oggi voglio dare il benvenuto a tutte, specialmente la visita dal Cile speciale. Alzatevi di no. Questa è la mamma Shafrit e la figlia, siate benedetti. Noi ci rallegriamo che voi siete qui, che Dio ha permesso questo. L'Onnipotente vi benedica. Se Dio vuole, ci vediamo di nuovo in Cile. Dio vi benedica. E così anche tutti gli altri. Abbiamo visite dappertutto. E da tutta l'Europa, da Marsiglia, da Lyon, Grenoble, e poi i nostri amici, il fratello Elvi. Dio ti benedica, particolarmente, se Dio vuole, e l'abbiamo parlato col fratello Cuffa ieri, se Dio vuole, io e il fratello Cuffa veniamo a Lyon. Dio vi benedica. Siamo conoscenti al Signore. Adesso chiameremo due fratelli per la preghiera, ma lasciatemi, mi è stato chiesto, lasciatemi dire alcune parole di quello che riguarda Israele e quello che sta succedendo adesso, per dare informazione. Il fratello dell'Australia domandò che succede adesso in Israele, altri fratelli anche domandano. In breve, lasciatemi leggere la parola di Dio, e la parola di Dio è la lampada ai nostri piedi, è la luce che ci illumina. Da Amos, Amon 9, 14. Io libererò dall'esilio il mio popolo Israele. Essi ricostruiranno le città desolate e le abiteranno. Pianteranno vigne e ne berranno il vino. Coltiveranno giardini e ne mangeranno i frutti. Adesso viene. Io li pianterò nella loro terra. Io li pianterò nella loro terra e non saranno mai più stradicati dalla terra che io ho dato loro. Dice il Signore, il tuo Dio. Il Signore, il tuo Dio, l'ha promesso.
Amen.
E qui è il punto. Perché Israele è nella terra della promessa e da 143 paesi è stato raccolto alla fine dei giorni, così come Dio in Isaia 40, versetto 1, in Geremia 31, e anche in Ezechiele, anche la divisione delle tribù viene riordinata, ma perché si tratta del popolo della promessa e la terra della promessa, tutti gli altri popoli sono in inimicizia contro questo popolo, perché Dio ha dato delle promesse e per grazia le ha compiute, e questo trasmesso alla Chiesa è lo stesso. Il nemico dà i suoi attacchi a nessun'altra Chiesa, nessuna denominazione, ma solo agli eletti che credono le promesse di Dio e che rimangono nella parola della promessa per questo tempo. E questo dovrebbe consolarci, dovrebbe fortificarci, perché con questo riconosciamo che Dio ha la sua via, le sue vie con Israele e anche con la Chiesa dalle nazioni. E questo anche in breve, da vecchie pubblicazioni, specialmente di quello che si tratta di Gerusalemme. Noi tutti abbiamo capito che il processo di pace arriverà a un nuovo punto, e adesso ad ogni prezzo bisogna arrivare alla pace. Noi tutti sappiamo che sarà una pace apparente, perché così è scritto: quando diranno pace, adesso c'è pace, adesso non c'è più pericolo, allora viene la distruzione all'improvviso su di loro, come le doglie in una donna incinta. Un articolo ufficiale. Il 188 di 1948, che ha fatto la divisione in una città giudea, una arabica, così come ha visto il Papa Pio XII, nato nel 1878, morto nel 1900 e qualcosa, con i suoi quattro alleati a Roma, ha parlato di prendere la città di Gerusalemme per la Chiesa Cattolica. Nel 1947 era il piano di divisione, il coronamento di questa divisione dovrebbe essere che la Chiesa romana, la Chiesa Cattolica, prende il potere su Gerusalemme. Non entreremo nei dettagli, ma questo può essere detto. La fiducia nell'America e negli altri paesi e regnanti della terra, non c'è più fiducia. C'è una sola potenza mondiale nell'economia, nella politica e nella religione unita insieme. E da quattro settimane ci sono le negoziazioni del scambio del nunzio del Vaticano a Gerusalemme e l'ambasciatore di Israele nel Vaticano, e adesso tutto è andato così avanti, e tenetevi fermi. Adesso a Gerusalemme, nel Notre Dame, il posto cattolico più grande, adesso ai giudei gli viene mostrato Torino, il lenzuolo. Chi ha ascoltato questo negli anni 50, è stato scritto su questo, in questo lenzuolo ci dovrebbe essere del sangue. Allora si è preteso che Gesù Cristo non è morto, se no è stato soltanto colpito, è stato messo nella tomba, e il sangue in questo lenzuolo dovrebbe essere la prova. E questo era il più grande inganno che è stato mai fatto. Nella lettera agli ebrei è scritto che il nostro Signore, come sommo sacerdote, col suo proprio sangue è entrato nel santuario. Il suo sangue non è in nessun lenzuolo, il suo sangue è nel trono della grazia, e noi possiamo entrare liberamente in questo trono di grazia. Ma come questo deve essere? conduce, si mette questo sotto la profezia del tempo della fine, affinché venga fatto un compromesso e su Israele può essere fatto un contratto, così come nel profeta Daniele è stato detto, e noi viviamo effettivamente nell'epoca in cui tutte queste cose vengono a compimento. Fratelli e sorelle, senza spaventarvi, possiamo contare con la venuta del Signore. La venuta del Signore è vicina. Giorno e ora non lo sappiamo, ma questo lo sappiamo: la sua venuta è vicina. Da quando ho letto questo articolo, Mel Gibson, scusatemi se menziono questo, l'uomo che ha fatto questo film di orrore, si potrebbe dire così, sulla crocifissione di Gesù e quello che ha sofferto, è diventato miliardario. Adesso l'hanno trovato ubriaco e adesso è scritto come prima. Prima del poliziotto gli ha detto: tu schifoso giudeo. Quest'uomo che ha fatto il film sulle sofferenze di Gesù Cristo, al poliziotto gli hai detto: tu schifoso giudeo. E disse: i giudei sono responsabili di tutte le guerre di questo mondo. Questo uomo che nel il 16 febbraio 2004 aveva dato un'intervista e aveva detto: io come protestante, scusatemi, io come cattolico ho vissuto in un paese protestante e ho sofferto tanto, così come Gesù Cristo ha sofferto sotto i giudei. E adesso viene alla luce e ho dovuto pensare che magari la crocifissione del nostro Signore viene portata così nella dietro nascosto uno che odia i giudei e fino al secondo concilio Vaticano hanno sempre detto che i giudei sono responsabili della morte di Gesù Cristo. E lui, come ha fatto questo film per colpire di nuovo i giudei, questo mondo è edificato sulla menzogna, non c'è altro che bugie e menzogna, e particolarmente nel mondo religioso. Anche questo qui l'ho preso dall'internet: senza Maria la Chiesa non è più cattolica. Abbiamo una religione di Maria e la Sacra Scrittura menziona Maria l'ultima volta effettivamente negli Atti degli Apostoli, primo capitolo, nel 14° versetto, che Maria insieme ai 120 erano nella sala di sopra, la sala dell'ultima cena e dello spargimento dello Spirito Santo per ricevere lo Spirito Santo. E quando si vede tutta la descrizione che il cardinale nella Svizzera nel luogo di pellegrinaggio, come ha preso tutto dall'insieme e l'ha messo in modo non biblico, nonostante che abbia preso alcuni passi della Bibbia, ma li ha tolti dal contesto originale e li ha messo nel proprio pensiero, come lui voleva. Senza Maria non è più cattolica, noi la lasciamo così com'è. E poi Maria salita in cielo, noi sappiamo di una sola ascensione, e questa è l'ascensione del nostro Signore. È andato così avanti, fratelli e sorelle, che noi il messaggio divino in originale lo portiamo e lo dobbiamo dare agli altri. Non abbiamo altra scelta, lo dico ancora una volta, tutto il mondo religioso viene ingannato, tutti i protestanti con delle cose così vengono portati indietro e si inchinano su questo, e poi si vede come il cattolico, il prete cattolico prega per impone le mani al prete protestante e lo innebbia con l'incenso, e per in questo tempo tutto è un inganno, e per questo Dio ha mandato un messaggio, un messaggero, affinché possiamo vedere tutto questo inganno religioso e che ci possiamo separare e possiamo prepararci, come ha detto il profeta Daniele, e così possiamo prepararci per il ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore. Prima che entriamo nella parola, voglio chiedere al fratello Gilbert di venire avanti e che prega con noi. Il fratello Kukaccia da Praga, volevo chiedere al fratello Smith di pregare in russo. Lui non vuole, lo dico perché quando si parla della preghiera, allora preghiamo nella propria lingua, nella lingua materna, è così. Ma siamo riconoscenti per il fratello Smith e per tutte le porte. Il fratello Kukaccia è qui. Venite, alziamoci. Noi ci rallegriamo che da tante lingue siamo qui e che la predica che viene fatta in tedesco viene tradotto, e anche se non conoscete i testi dei cantici, in parte viene tradotto. Noi ci rallegriamo che voi venite e ascoltate. Potrei anche predicare in inglese, ma di questo quelli che ascoltano in tedesco non sarebbero contenti, e così dobbiamo fare, così che dove noi nel paese dove siamo predichiamo in quella lingua. Così diamo al fratello Gilbert, che ringrazia il Signore. Padre celeste, Dio onnipotente, di tutto il cuore ti ringraziamo Ti ringraziamo con tutto il cuore che tu parli con noi anche oggi. Noi vogliamo ascoltare la tua parola benedetta, è quella che ci dà la vita. Tu ci hai dato delle verità bibliche e vere. Noi vogliamo che la tua parola rimane nel nostro cuore affinché non siamo contro di te. Noi crediamo che la tua parola libera, la tua verità ci libera. Noi vogliamo uscire da ogni laccio e fare la tua volontà, perché tu ieri sera ci hai parlato potentemente. Noi vogliamo fare la tua volontà. Amato Signore, ti ringraziamo che tu sei, che ci hai dato le promesse. Ti ringraziamo per quello che tu per mezzo del tuo Spirito parli alla Chiesa. E tutti quelli che hanno orecchi per ascoltare possano ascoltare quello che lo Spirito dice alle Chiese. Ti ringraziamo, amato Signore, con tutto il cuore che qui in questo luogo possiamo essere e possiamo cibarci. Anche oggi vogliamo essere nella tua tavola e mangiare quello che tu ci hai preparato. Amato Signore, aiutaci che possiamo capirti e possiamo essere preparati al tuo glorioso ritorno. Amato Signore, noi crediamo che la tua parola viene divisa in modo giusto, secondo il tuo ordine divino. E noi ti ringraziamo che siamo stati introdotti nel tuo piano. Tu ci hai manifestato la tua volontà. Tu sei colui che porta a compimento la tua opera. Noi ti aspettiamo e aspettiamo che tu ci cambierai, ci trasformerai. Sii lodato nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore e Redentore. Amen. Amen. Amato Signore, ti ringraziamo con tutto il cuore. Che noi qui in questo ultimo tempo possiamo essere con te.
My přicházíme proto, aby si ty prolomil ve svém právu v našich srdcích a v našich životech, pane.
Manifestati nella nostra vita.
Ale ty v našich srdcích, aby si žil, pane.
Che noi non viviamo, ma che tu vivi nel nostro cuore. Che tu ti riveli in, con potenza, così come l'hai promesso per l'ultimo tempo. Fai come tu hai detto, nella tua grazia, nel tuo amore, che la tua unzione venga su di noi e che tu ti riveli a ogni cuore. Oh Signore, ti ringraziamo che tu ci hai elette, che ci hai chiamati fuori, che siamo tuoi per il tempo e per l'eternità. Manifestati, rivelati in verità, che non facciamo nulla da parte nostra, ma che tu puoi fare tutto. E benedicici noi tutti, nel nome santo di Gesù Cristo, dovunque noi siamo, benedicici.
Amen.
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 Amen. Amen. Dankeschön. Singen wir Glauben.
Cantiamo, credi soltanto, credi soltanto. Potete sedervi. Io naturalmente con la lingua della Cecoslovacchia mi viene un po' più difficile, così mi è stato un po' difficile tradurre. Abbiamo visto quello che viene dal cuore va al cuore e siamo riconoscenti al Signore che la sua parola può portare a compimento per quello che è stata mandata. Non è il messaggero che porta a compimento, è la parola. Il messaggero porta il messaggio, è Dio che veglia sopra la sua parola, ce la rivela, ci fa obbediente. Il nostro fratello dal Norvegia ha dato un bel riassunto e lo chiameremo poi. E noi chiediamo a tutti che si sentano bene. Io vi devo il testo che abbiamo letto ieri dal 2 Timoteo. Brevemente voglio dire in collegamento con che cosa sta questo, e questo cioè nella risposta di molte domande che da tutto il mondo nel corso degli anni e particolarmente negli ultimi mesi vengono fatte, e sono fratelli dell'Africa, del Sud America, che volevano che queste domande vengano risposte, e io lo dico con grande dolore, con tutto quello che succede nelle chiese e che non è stato insegnato bene, questo lo vediamo, ma non ci porta nessun danno. Il danno che viene in noi viene dal di dentro, non da quelli di fuori, ma da quelli che sono dentro. Se da parte di fuori vengono delle persecuzioni, allora i credenti si avvicinano di più insieme, sono più uniti. Ma come Paolo lo dice, e lo leggo questa parola anche fra un po', ma prima di nuovo 2 Timoteo 2, leggo l'ultimo versetto soltanto, versetto 26. In modo che rientrati in se stessi escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Lo dico di nuovo, tutte le eresie che sono nelle chiese non ci ostacolano. Gli ostacoli vengono dentro il messaggio, sono interpretazioni e insegnamenti falsi che vengono dati e sempre vengono delle nuove divisioni. Leggo alcune domande. Che ne pensi oggi del ministero del fratello Branham? Qual è la tua convinzione riguardo al messaggio del tempo della fine? Credi tu all'apertura dei sette suggelli? Anche il settimo suggello è stato rivelato. Che cosa voleva dire il fratello Branham con la terza fase? Perché il fratello Branham ha ripetuto Apocalisse 10:7. Insegni tu in un altro modo come lui insegna? Credi tu alla dottrina della parusia? Chissà cos'è questa dottrina? Questa dottrina consiste che viene creduto che il Signore già è venuto. La parola greca parousia vuol dire presenza corporale. Io penso alla predica internazionale che abbiamo avuto qui in questo edificio. È il nostro fratello Frangos, un uomo nato in Grecia che vive adesso in Australia. Io ho domandato, tu sei greco, dici che cosa vuol dire la parola parousia? E lui non disse nessuna parola, si alzò, uscì in quella porta, ha chiuso la porta e rientrò di nuovo e disse: questo è parousi, è la mia venuta personale nel corpo. I fratelli che non conoscono più di una lingua pensano di poter interpretare quello che vuol dire parousia. Il nostro Signore, così come è salito in cielo, così verrà, non come idee, ma lo stesso Gesù che dal vostro mezzo è stato elevato in cielo, verrà nello stesso modo come l'avete visto salire in cielo. Questo è così parla il Signore nella parola di Dio e così lo crediamo con tutto il cuore. domanda 9. Credi tu che Apocalisse 10, 1 fino a 7 è già compiuta? Domanda 10. Credi che il figliolo dell'uomo secondo Luca è già venuto? È il tuo ministero è fondato sulla scrittura? E poi la domanda 12. Correggi tu in alcuni punti il profeta? Il fratello Branham la rivelazione dei sette suggelli ricevuta? Credi tu a un ministero di un ottavo messaggero? In tutto il Sud America c'è un ottavo messaggero dopo l'altro. Il fratello Branham non ha terminato il ministero e poi vengono loro e dicono: io sono l'ottavo messaggero. Lo si dovrebbe dire del nome. Hanno i loro opuscoli con fotografie e tutti gli uomini possono leggere di questo. Io rispondo brevemente: nella mano del Signore c'erano soltanto sette messaggeri, un ottavo messaggero deve essere per forza nella mano di un altro. Che cosa devo dire? Se solo sette nella mano del Signore, vuol dire che l'ottavo messaggero è nella mano di qualcun altro. Che cos'è il tuo assoluto? La Bibbia o il messaggio? Il messaggio è la Bibbia e la Bibbia è il messaggio. Ma questo bisogna dirlo. A parte si mette la Bibbia da parte, specialmente di questi uomini che portano delle differenze dottrine, si mettono la Bibbia da parte. Ci sono alcune domande ancora che vengono fatte. Alcune sono strane per noi particolarmente, e solo in Africa, ma in tutte queste dottrine che sono dappertutto nel mondo dobbiamo scoprire tutto e dobbiamo prendere posizione da parte della scrittura. Quello che viene dal di fuori, in oppressione, in persecuzione, a malintesi, tutto quello che viene scritto e detto su di noi, comunque possa essere male, ma non ci separa, ci fa avvicinare di più l'uno all'altro, ma quello che viene dal di dentro e che viene portato ci porta separazioni. È il corpo del Signore sotto la forza dello Spirito Santo deve arrivare all'unità dello Spirito. Anche a te, fratello Miski, dobbiamo chiamarti. In Atti 20 Paolo ha scritto e lo stesso si ripete, e con questi temi dobbiamo occuparci di questo, così come Paolo in quel tempo ha dovuto farlo. Chi legge Prima Corinti 15, lì è stato detto la risurrezione era già avvenuta. E uomini si sono stati fatti battezzare per i morti. Ieri abbiamo letto Leo e Mileto. Che cosa hanno detto? Hanno portato confusione nella Chiesa. E gli uni dicevano non c'è risurrezione e gli altri dicevano già è avvenuta la risurrezione. Che cosa? confusione nel mezzo della Chiesa e Dio dà chiarezza per mezzo della sua parola. Quando eravamo alla fine con le risposte delle domande è venuta un'altra domanda: qual è il titolo di questo opuscolo e come per lo spirito dato uomini domandano, Dio risponde per mezzo della sua parola, non per mezzo di uomini. Gli uomini domandano, ma Dio risponde non per mezzo di uomini, ma Dio risponde per mezzo della parola, perché il cielo e la terra passeranno, ma la parola di Dio rimane in eterno. Qui abbiamo una descrizione in Atti 20, dal versetto
23,
soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni, ma non faccio nessun conto della mia vita come se mi fosse preziosa. Messo lui la mia vita la vedo come che non ha nessun valore. Il valore viene nella nostra vita soltanto quando il contenuto divino viene messo dentro questa vita. Per mezzo lui era senza nessun valore. Il valore consisteva in quello che Dio aveva messo in lui. Pur di condurre a termine con gioia la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio. Questo era quello che lui voleva e lo stesso è oggi. La mia vita, ho vissuto la mia vita così com'era. Oggi si tratta di quello che Dio ha promesso alla Chiesa e del significato che ha messo nella nostra vita, che è destinato per l'eternità. E poi dal versetto 25, e ora ecco, io so che voi tutti fra i quali sono passato predicando il regno non vedrete più la mia faccia. Perciò io dichiaro quest'oggi di essere puro del sangue di tutti. Perché non mi sono tirato indietro dall'annunciarvi tutto il consiglio di Dio. Lui ha annunziato e non aveva, era puro del sangue di tutto. Chi lo rigettava portava per sé la responsabilità, chi lo accettava per colui che l'accettava, Dio ha preso la responsabilità su di lui, ha incominciato la sua opera e la porta a compimento. Fratelli e sorelle, è così importante che noi la parola di Dio la riceviamo e con tutto il cuore crediamo e poi ci viene rivelata, ci viene chiarezza, la mente ci viene aperta per la scrittura e come scrive Paolo o Luca. Luca ha scritto di lui che entriamo in tutto il consiglio di Dio, nel piano di Dio, e poi si va avanti nel versetto 28, badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio, non la vostra Chiesa, la Chiesa del Signore, che Egli ha acquistata col proprio sangue. Che nel nostro cuore, come preghiera, possa innalzarsi a Dio. Dio fedele, occupati tu che in tutti i paesi della terra, in tutto il mondo, dove ci sono delle chiese, che il Signore abbia dei pastori secondo il suo cuore, che non si pascono loro stessi, le loro proprie conoscenze e dottrine, ma come Paolo a Timoteo scrive nell'insegnamento, rimani puro, si tratta della vera dottrina. La parola Torah, che è la descrizione per i cinque libri di Mosè, vuol dire nella lingua tedesco istruzione, insegnamento. Dio ha dato l'insegnamento e in questo insegnamento ha dato delle istruzioni al suo popolo, l'ha dato per camminare nella via. Abbiamo il Nuovo Testamento con tutte le istruzioni, con le dottrine. Io vi domando, che cosa ha dimenticato Dio? Nulla. Tutto è scritto in questo libro. Fino al nuovo cielo e alla nuova terra. Tutto è scritto in questo libro. Qui si tratta della Chiesa del Signore che Lui col suo proprio sangue si è acquistata. E di nuovo per ritornare da quello che abbiamo preso dall'internet su Maria. Maria è l'esempio di quello che succede quando un uomo accetta le promesse che gli sono state dette, li crede. Allora la parola può diventare carne, allora lo Spirito Santo può venire su di noi. Maria non ha bisogno di essere glorificata. Lei può essere presa come primo esempio di quello che Dio fa quando Lui dà le sue promesse e la promessa viene creduta. Allora la parola diventa carne, allora viene una generazione dallo Spirito, viene una nascita. Quando uno crede quello che Dio ha promesso, e così vediamo gli esempi nella Scrittura. Per noi in questo tempo, questo lo diciamo perché vogliamo avere ragione, lo diciamo per la verità. Tutta l'edificazione del Consiglio di Dio è fondato su promesse. Possiamo andare indietro in Genesi 18, quando Dio diede la promessa per Isacco, sempre promesse, promesse. E per tutte le promesse di Dio in Gesù Cristo c'è il sì e l'amen. Per chi? Per noi che crediamo alle promesse, che li riceviamo, riceviamo quello che Dio ci ha promesso, incomincia con la promessa del Padre. Aspettate a Gerusalemme finché riceviate la promessa del Padre. Edificate rivestiti con la forza dall'alto, perché affinché il nostro Signore per mezzo della Chiesa poteva proseguire il suo ministero, affinché tutto quello che successe nel suo ministero può succedere per mezzo della Chiesa, che il Signore è un posto di rivelazione qui nella terra, un corpo in cui si può manifestare, dove lui come capo dirige e ogni membro ha il suo posto in cui deve stare. Così crediamo che l'Iddio eterno chiama una chiesa fuori e la forma, una chiesa che esce da ogni laccio di falsa dottrina e di ogni interpretazione e entra nella libertà dei figlioli di Dio e si mette a disposizione del Signore affinché la volontà di Dio può succedere. Quante volte l'abbiamo detto, i giudei dovevano ritornare nel paese della promessa. È un dovere, deve essere così, perché Dio lo disse: alla fine dei giorni io vi porterò nel paese della promessa, nel paese che ho promesso e ho giurato ai vostri padri. Geremia 31, colui che disparde Israele lo raduna e lo pianta. Ma qui è il punto centrale: così come i giudei da tutto il mondo ritornano al paese della la terra della promessa per essere partecipi di quello che Dio gli ha promesso, e al più tardi sotto il ministero dei due profeti, che secondo Zaccaria 4 e Apocalisse 11 a Gerusalemme vengono mostrati come due alberi d'olivo. Deve essere uno lì dove Dio dà le promesse, dove lui compie le promesse. Bisogna essere lì dove Dio rivela la sua volontà, e noi vediamo il radunamento del popolo di Israele è quasi compiuto. Si ascolta negli ultimi mesi, non si parla più che viene gente dall'Etiopia o da qualche altra parte. Sembra così che tutti sono ritornati indietro. Quelli da Wall Street faranno i loro negozi ancora, ma Dio ha per primo i 144.000 da ogni tribù 12.000, e io vi garantisco loro sono già lì. Loro aspettano il momento, quando viene il momento giusto. Io, qui in Atti 20, badate voi stessi, e poi nel versetto 29, io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge. E poi viene la cosa più terribile, e anche fra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinare dietro i discepoli. Questa è la cosa strana. Ogni fratello che viene con una nuova dottrina prende dei discepoli dietro di sé. Si può vedere in tutto il mondo. In tutto il mondo si può osservare quel gruppo segue quel fratello, quello o l'altro fratello. Ma la vera Chiesa segue Gesù Cristo. La vera sposa ascolta la voce dello sposo. La sposa non ascolta nessuna interpretazione, non si lascia mettere nessun laccio, ma rimane nella parola della verità e viene santificata in questo. E poi afferriamo la parola: senza santificazione nessuno vedrà il Signore, e la santificazione può venire soltanto per mezzo della parola. La tua propria santificazione non basterà, deve essere operata dallo Spirito, e questa può succedere soltanto se la parola di Dio noi la crediamo, la riceviamo, ci viene rivelata e ci troviamo nella parola. Ancora un versetto, versetto 31. Perciò vegliate, ricordatevi che per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. Che cosa dovrebbe dire fratello Russ, fratello Smith? Io dal 1960, quando Dio fece grazia e venne fatto un nuovo inizio, particolarmente dal 1966, per indicazione e chiamata di Dio abbiamo incominciato di portare questa parola meravigliosa, e molte volte sotto lacrime. Abbiamo ammonito, abbiamo dato l'istruzione. Paolo parla qui di 3 anni. Noi possiamo parlare di 33 anni, possiamo parlare di 42 anni, dove non abbiamo smesso la vera parola di Dio di portarla. Lo dico al gloria del Dio onnipotente. Non abbiamo dovuto prendere indietro nessuna predica, non abbiamo dovuto correggere nulla di quello che abbiamo insegnato in questi anni, perché abbiamo insegnato soltanto dalla Sacra Scrittura, e questa è la grazia che Dio ci ha dato, questo collegamento con Lui e con la Sua parola. Il nostro fratello dalla Norvegia disse ieri, da quando aveva 13 anni, da me era quando avevo 12 anni, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando siamo arrivati nella Brandenburg Heide, il nostro papà prese la Bibbia, riunì la famiglia intorno al tavolo e lesse dalla Bibbia. Abbiamo pregato insieme e ringraziato Dio. Da quel giorno ho letto ogni giorno la Bibbia, dal 1945 ho letto ogni giorno la Bibbia. E rispetto che ho avuto dal primo giorno nella parola di Dio è rimasto in me e rimarrà per sempre in eternità. Questo lo dà Dio in un uomo, nessuno se lo può dare, noi ci lasciamo donare da Dio. Da prima Tessalonicesi, qui Paolo scrive, si potrebbero leggere tanti versetti. Paolo ha scritto agli eletti che lui ha curato, che ha annunziato la parola, è scritto ancora. Tutti quelli che erano predestinati a vita eterna sono diventati credenti, che erano predestinati a vita eterna, ascoltano il messaggio, lo ricevono e sperimentano la grazia di Dio. Prima Tessalonicese 1, versetto 4. Primo Tessalonicese 4, versetto 4. Conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Dite amen su questo. È bello quando abbiamo l'approvazione nel nostro, in noi. L'amen non è per colui che legge la parola, ma Dio è il Signore. Appartenete agli eletti. E adesso viene il motivo. Infatti il nostro Vangelo non vi è stato annunziato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito e con piena convinzione. Infatti sapete come ci siamo comportati fra voi per il vostro bene. In 1 Tessalonicesi 2, versetto 3, perché la nostra predicazione non proviene da finzione, né da motivi impuri, né fatta con inganno, ma come siamo stati approvati da Dio, che ci ha stimati tali da poterci affidare il Vangelo, parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Lo stesso Paolo scrive ai Galati, in Galati 1,
in questi capitoli,
in Galati 1, in questo capitolo ha parlato dell'altro Evangelo e ha detto: se anche viene un angelo dal cielo e vi annuncia un altro Evangelo, cambia la più piccola cosa, su questo c'è la maledizione. Noi non possiamo cambiarlo. E un laccio, e con questo c'è una maledizione. Nel versetto 10, vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Si tratta della volontà di Dio. Ieri da tutti e tre i Vangeli l'abbiamo letto: non la mia volontà ma la tua volontà, non quello che io voglio ma quello che tu vuoi. La tua volontà sia fatta. Sapete che la volontà di Dio è stato dato alla Chiesa così, e che noi dobbiamo essere nella volontà di Dio per essere santificati, e che la Chiesa è stata predestinata così come la volontà di Dio si è fatta per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, così come si è compiuta così la volontà di Dio per mezzo dei redenti nella terra deve compiersi, così che Dio dall'inizio fino alla fine possiamo vederlo operare. In Ebrei 10 il nostro Signore, parlando della promessa di Salmo 48, Ebrei 10 versetto 7, allora ho detto: ecco, vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, oh Dio, la tua volontà. E poi versetto 9, aggiunge poi: ecco, vengo, per fare la tua volontà. così egli abolisce il primo per stabilire il secondo. E in virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Per mezzo di questa volontà e noi siamo d'accordo con la volontà di Dio, e questa è la sua volontà, che tutti gli uomini vengano salvati e vengano a conoscenza della verità, ma non tutti l'accettano. Ancora il versetto 14 da questo capitolo: infatti con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Con un'unica offerta per sempre santificati, li ha visti già davanti al suo trono senza macchie né rughe, affinché voi sappiate che la nostra obbedienza di fede Dio vuole questo, che noi abbiamo obbedienza di fede. Lasciatemi per mostrarvi questo leggere Ebrei 5:7. Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte, ed è stato esaudito per la sua pietà. Fratelli e sorelle, la morte è realtà. Il nostro Signore doveva incontrare la morte, doveva morire per togliere il pungolo della morte, per vincere la morte, per vincere l'inferno e per risuscitare il terzo giorno. E la sua vittoria è la nostra vittoria. E qui è scritto ancora, e questo è il versetto più importante per noi: benché fosse figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì, e reso perfetto divenne per tutti quelli che gli obbediscono autore di salvezza eterna. La disobbedienza ci ha dato la perdizione. La disobbedienza è successo quando il nemico mise il laccio su Eva, ha messo in dubbio la parola, ha aggiunto quello che voleva, l'ha messo da parte quello che Dio aveva detto, e Eva è caduta nella bugia di Satana. Lei l'ha fatto di propria volontà, sapeva quello che faceva, e non salto sui primi uomini, ma su noi tutti è venuta la morte. Quindi la morte è venuta in tutti gli uomini, e per questo venne il nostro Signore Redentore. Lui era l'unico in cui la morte non aveva potere, ma perché i nostri peccati, le nostre colpe sono state messe su di Lui, e la morte è quello che viene dopo il peccato, così scrive Paolo in Romani. E perché tutti i nostri peccati, tutte le nostre colpe, tutto ha preso su di sé, ha tolto l'inimicizia, tutto, ha tolto tutto, anche nel Tempio la cortina si spaccò affinché per tutti poteva essere visibile. Qui Dio ha risposto dall'alto: la via nel luogo santissimo è libera. Tutti quelli che gli sono obbedienti, vogliamo essere figlioli di Dio, ubbidienti alla parola di Dio, perché disobbedienza è il peccato di divinazione. E Paolo può dire: chi vi ha ingannati, chi vi ha deviati, avete fatto un buon inizio, perché adesso è successo questo con voi? Ancora l'osservazione: il fratello Branham ha visto che la Chiesa usciva dal passo, ha visto la sposa che barcollava, che era vestita in modo indecente. A queste sorelle si poteva vedere quasi tutto. In questa visione gli viene mostrato questo, e c'era scritto: questa è la sposa. E il fratello Branham ha pensato: e questo è il risultato di tutti gli anni dell'annunzio della parola di Dio? Posso con questo risultato sussistere davanti a Dio? Il mio ministero ne è valuto la pena? E poi gli venne mostrata di nuovo la sposa in modo glorioso, vestita in bianco, senza rughe né macchie. E poi dice: così bello, la sposa è ritornata al passo con la parola. Quindi è uscita dal passo quando si è allontanata dalla parola. Fratelli e sorelle, non siamo dei fanatici, ma noi crediamo questa parola di Dio nell'insieme, e noi crediamo che il Signore avrà una Chiesa one macchia e senza rughe. E se in questo fine settimana non abbiamo toccato tutte le dottrine che nelle denominazioni, nelle Chiese libere ci sono, tutte le interpretazioni che nei concili sono stati fatti, nelle sinodi, noi crediamo il consiglio del nostro Dio, quello che Dio dall'eternità ha concluso. E cari fratelli e sorelle, cari amici, e noi diciamo con Pietro, diciamo in verità, anche noi non siamo andati dietro a favole, ma la parola di Dio. E la parola profetica è una luce nella nostra via. Per grazia abbiamo trovato l'orientamento, e se lo dico ancora un'altra volta, l'orientamento come nessun politico può averlo, come nessuno può avere. Paolo in Prima Tessalonicesi 5, capitolo 5, l'ha portato al punto quando parla del giorno del Signore, che verrà come un laccio sopra tutta la terra. Voi cari fratelli, non siate nelle tenebre, che questo giorno vi possa venire come un ladro. Dio ci ha dato luce, noi ci rallegriamo che Lui ci parla, ci rallegriamo che noi possiamo credere alla Sua parola, e così come Lui ce la manifesta, ce la rivela, per grazia possiamo viverla. Dio il Signore sia la gloria e l'onore che Lui ha accettato il suo popolo, e noi, sotto tutte le voci, sotto tutte le voci religiose che ci sono sulla terra, per grazia possiamo ascoltare la sua voce. Secondo la parola della Scrittura, le mie pecore ascoltano la mia voce. Chi appartiene al gregge del Signore ascolterà la voce del pastore. E siamo di nuovo nella parola: chi ha orecchie ascolti quello che lo Spirito dice alla Chiesa. La maggior parte hanno due orecchi, ma deve essere l'udire interiormente, non deve entrare da un'orecchia o uscire dall'altra orecchia, deve entrare nel cuore, deve diventare rivelazione. E oggi voglio sapere se le riunioni che Dio ci dà, da cui veniamo da vicino e da lontano, dove spendiamo tanti soldi, veniamo, vale la pena che noi veniamo? Sono delle ore di preparazione. Dio ci possa fare grazia di ricevere il tempo finché abbiamo il tempo, perché viene il tempo dove non potremo più operare. Ci alziamo per la preghiera. Oggi voglio domandare quanti sono qui che vogliono ricevere rivelazione da Dio. Non viene tutto in un giorno, non tutto in una predica, ma viene così come noi possiamo ricevere, ci viene dato da Dio. E noi andiamo da chiarezza in chiarezza, di verità a verità, di rivelazione in rivelazione, veniamo condotti in questo. E noi sentiamo che lo Spirito di Dio opera nel nostro mezzo, che l'ubbidienza della fede opera in noi. E oggi abbiamo afferrato qualcosa di più, che la Chiesa è il luogo di rivelazione della terra di Dio, il corpo di Gesù Cristo, per mezzo di uno spirito battezzata in un corpo. E Paolo scrive che ognuno i doni gli vengono dati secondo la volontà di Dio, e poi ci sono i diversi doni e i diversi ministeri, anche in Prima Corinti 12 o 14, e poi c'è il capitolo dell'amore nel mezzo di questo. Non ferite il comandamento dell'amore fraterno. Nell'amore fraterno viene l'amore in generale. Non lasciate nel vostro cuore uscire amarezza, nel vostro cuore che venga amarezza, perché è scritto in Matteo 5, nella predica: beati quelli che sono puri di cuore, perché vedranno Dio. Stiamo attenti a questo, non a quello che fanno altri, ma ognuno stia attento a se stesso. E Dio sarà con noi, e lo Spirito di Dio convincerà di peccato, del giudizio, e convincerà, non tu né io, ma oggi, come Chiesa qui e dappertutto nel mondo, vogliamo innalzare una preghiera insieme nel trono di grazia che nel mezzo del messaggio venga un cambio, che uomini da ogni laccio vengono tirati fuori, vengono liberati e non più seguono un uomo e la sua dottrina, ma che camminano nei passi del nostro Signore e che possono trovati a seguire il Signore come Lui disse: seguitemi. Che possa Dio fare questo cambiamento, che tutti che sono usciti dalla verità, sono stati tirati fuori dalla verità, ma che appartengono alla sposa, che vengono riportati insieme dovunque in tutto il mondo dove possono essere, nel nome di Gesù Cristo nostro Signore. Preghiamo. Preghiamo insieme. Padre Celeste, veniamo davanti al tuo volto. Amato Signore, oggi non si tratta dei 3 anni di Paolo, né dei 30 anni. Oggi si tratta dell'eternità. Amato Signore, fai misericordia, abbi misericordia del tuo popolo. Distruggi ogni errore e conduci il tuo popolo di nuovo alla tua parola, alla tua verità. Noi ti lodiamo. Lodiamo la forza del tuo sangue, della tua parola, del tuo spirito, e ti ringraziamo per la vittoria del Golgotha. Amato Signore, porta la sposa indietro, porta la sposa indietro al passo che sia in armonia con la tua parola santa. Alleluia. Gloria e onore sia al nostro Dio, di eternità in eternità. Alleluia. Alleluia. Lodate Dio. Lodate Dio. Lui ci ha ascoltati. Lui ci ha ascoltati. Il cambio ci sarà. Il Signore conduce a compimento Lui stesso le cose. Oh grande Dio, benedici dal sorgere fino al tramonto del sole. Incomincia in Nuova Zelanda, dove il giorno sorge, passa dall'Australia e tutta la terra possa essere illuminata della rivelazione che tu hai dato. Oh grande Dio, a te ti diciamo grazie per tutto il bene che tu ci hai fatto per grazia.
Alleluia.
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 Alleluia. Alleluia. Preis und Ehre sei uns. Alleluia. Alleluia.
Magari il nostro fratello viene adesso e ci dice qualche parola. Dice un paio di parole.
Yes, my dear Lord, yes. Amen. Amen.
Amen.
Yes.
Are you fed? Are you fed?
Seid ihr traurig?
Siete tristi? Questa parola è buona. Questo ci dà la salute, ci guarisce, guarisce i nostri pensieri. Solo una cosa ci può separare dalla parola, o due, incredulità. E quando noi non ci nutriamo più della parola, nel momento dove non ci nutriamo dalla parola, allora apriamo la porta affinché il nemico, il diavolo, ci può sedurre e noi non abbiamo più nulla in cui possiamo incontrarlo. Il diavolo lo sa. E Dio sa, quando noi abbiamo la rivelazione, allora vinceremo. Gesù dice in Giovanni 14, io sono la via, la verità e la vita. E nessuno può venire al Padre se non per mezzo di me. Noi sappiamo che la verità è la parola è la verità, e la verità ci libera. È la verità, è la verità che a voi vi è stata manifestata, che vi libererà. Nel cristianesimo c'è molto più che la guarigione.
C'è
Dio ci ha rivelato la sua parola dalla Genesi fino alla rivelazione, e questo libro è pieno di promesse di Dio, è pieno di Paolo. Noi non ci vergogniamo dell'Evangelo di Gesù Cristo, perché è la forza della redenzione. E noi sappiamo, Ebrei 4, che la parola è vivente e penetra nello spirito e nell'anima. E separa, è per mezzo della parola e sono contento che sono potuto venire qui e potevo vedere questo ministero. Non è creato questo ministero con teologia e nemmeno sul fratello Branham, ma fondato sulla parola vivente di Dio. Se andate in Africa, il nemico è contro di voi perché predicate non perché predicate il messaggero di William Branham o del fratello Franco o di chiunque, ma quando voi predicate il messaggio di Gesù Cristo il diavolo ascolta e la reazione viene. Anni fa ero in India, sono andato in un villaggio, non avevano mai ascoltato del nome di Gesù. Io ho domandato, conoscete Gorbaciov? No. non potevano leggerlo, non avevano televisione, radio, erano i più poveri. Sapete chi è Bill Clinton?
Ronald Reagan.
Gerhard Schröder.
But do you know Jesus?
Conoscete Gesù? E all'improvviso, quando dissi il nome di Gesù, c'era una reazione. Gente incominciava a gridare. Anche il diavolo era in confusione, perché c'è forza in questo nome. E dovunque voi andate, il diavolo trema. E lui vuole impedire che uno predica nel nome di Gesù, perché allora ci sarà il risveglio. Io sono felice per l'invitazione.
And it's by the grace of God.
Per la grazia di Dio.
The Bible says we shall exalt those who want to be shall be exalted.
The what?
The Bible tells us that we shall exalt those who shall be exalted.
La Bibbia dice dobbiamo apprezzare che quelli che ci portano la parola.
So praise God. I believe a breakthrough for Deutschland.
Io credo che ci sarà una breccia. Io verrà un risveglio meraviglioso e incomincerà nella nostra vita quando veniamo rinnovati nei nostri pensieri e quando noi incominciamo a vivere secondo la verità, allora viene il risveglio. Ti ringrazio per ognuno che qui in questa riunione, che non possono uscire come sono venuti. Cambiali nel nostro cuore, che i loro pensieri possano essere rinnovati per mezzo della tua parola. Con lo Spirito Santo guida la tua parola. Ti ringraziamo per la tua parola, in cui è la parola l'unzione. E noi possiamo vivere e nutrirci della parola. Ti ringraziamo. Amen. Dio vi benedica. Tutti i norvegesi parlano un po' tedesco. Fratello Mischi, questo è il nostro fratello Mischi, è la primizia del Brasile. Io penso che i nostri cuori sono riempiti con la parola di Dio, col cibo di questa mattina. Qui abbiamo ascoltato qualcosa, non posso trovare nessun altro posto dove questa parola viene predicata così, viene predicata come qui. Questa vera parola che vediamo in questo libro. La Bibbia deve essere il nostro cibo. Dobbiamo avere fame e sete di Dio, allora Lui ci darà forza. Non avremo più paura di nulla, ma solo rispetto di Dio. E Dio ci rivela la parola. E questo è colui che ci conduce in ogni tempo. E noi abbiamo la certezza che siamo figlioli di Dio perché amiamo e abbiamo anche i nostri nemici. Quando ero in Cile, noi siamo un popolo che portiamo l'amore di Dio. È la grazia di Dio. Pregate Dio che rimaniamo nella sua grazia.
Dio.
Noi abbiamo la fede che Lui ci condurrà tutti insieme e saremo in eternità con Lui.
Io
ti ringraziamo per tutto. Sedetevi ancora un paio di minuti.
E
il fratello Kupfer può dire ancora qualche parola.
E
poi importante che andiamo di qui via completamente benedetti. Si è ringraziato il Signore. Qui sopra è scritto Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eternità. Oggi è qui e con ogni umiltà guardiamo verso Lui. Dopo quello che è stato detto nelle ultime 24 ore, noi come credenti, noi non siamo degli increduli, possiamo dire sì, amen. E io devo dire, possiamo dire, Lui ci ha aiutati, ci ha tolto il laccio e noi sappiamo dove andiamo perché crediamo le promesse e non è l'opera nostra, è la sua opera. E se veniamo da qui o di lì, da qualunque in Europa o dalla Norvegia, la parola è la stessa. Noi siamo figlioli di luce e crediamo alla sua parola. E se siamo con lui nella via, non, allora arriveremo alla meta. Padre Celeste, Tu Dio Onnipotente, Ti ringraziamo per il privilegio di poter essere qui in quest'ora e Ti dico, Signore, aiutaci, dacci un cuore puro affinché possiamo avere innalzare mani pure, un'anima pura, affinché possiamo lodarti. Benedicici, conducici insieme così come Tu hai promesso nell'unità del Tuo amore. Sia lodato il Tuo nome prezioso di Gesù. Amen. Cantiamo alle
Stunde, wenn Gott die Seinen heimholt, hast du vernommen die Kunde, wie die Seinen belohnt, wenn erscheint in den Wolken. nicht sagen in Worten. Mein Herz es jubelt und lacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leid mehr geblieben, Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich lieben, dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen? Er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand.
Herzlichen Dank. Doch, bald ja bald und schön.
Al più presto saremo lì. I miei pensieri andavano a 34 anni indietro, quando queste due sorelle erano molto giovani, erano in una riunione nel Masurisch, in un fiume Masurisch, e per la prima volta hanno ascoltato la parola quando feci un viaggio in Polonia, apparteneva a Preussen, adesso appartiene alla Polonia e mi rallegra, mi commuove quando vedo le primizie da tutti i popoli, lingue e nazioni.
Ruft Gott heraus. Bruder Schmidt,
fratello Schmidt, salutaci i fratelli in Moldavia, saluto dappertutto, nella Russia bianca, nell'Ucraina e dappertutto, anche dei predicatori battisti ascoltano la parola cammina e il Signore chiama fuori. Siamo riconoscenti anche ai nostri fratelli che traducono. Dio vi benedica. Io lo so com'è difficile di tradurre direttamente, ma Dio dà grazia affinché tutti vengano edificati e il resto lo fa in ogni caso lo Spirito Santo. Porterò i saluti in Romania, se Dio vuole. Il prossimo fine settimana sono in Romania e poi vediamo come va avanti. Preghiamo l'uno per l'altro, mai parlare sugli altri, ma per l'uno per l'altro preghiamo o parliamo uno con l'altro. Da partire da oggi mai più non parliamo su di altri, e particolarmente non quando non sono presenti. Non lo fate, non dite nulla su un altro, a un'altra persona, a un terzo, ma pregate per tutti e Dio ci aiuterà tutti. Fratello Rus, dice alcune parole.
Io penso che siamo riconoscenti al Signore per questo meraviglioso fine settimana, per il messaggio che abbiamo ascoltato, e che il Signore possa farci grazia dovunque possiamo trovarci, quando siamo nei nostri posti, che non ci dimentichiamo di Lui e che preghiamo l'uno per l'altro e che diamo il ringraziamento a Dio, e che preghiamo particolarmente per il nostro fratello quando va di nuovo in viaggio. Io penso che dovremmo essere uno per l'altro e mettere tutto davanti a Dio. La parola era meravigliosa, che il Signore la possa tenere nei nostri cuori, che possiamo conservarlo e che pensiamo su questo. Io sono contento che siete tutti venuti. Voglio darvi anche i saluti quando andate a casa o nei vostri vicinanze, tutti quelli che ci conoscono. Che il Signore vi benedica voi tutte. Adesso veniamo alla fine, possiamo dire la grazia di Dio, possiamo soltanto lodarla per tutto quello che ci è stato dato. E così vogliamo cantare ancora il cantico 318 e così terminare.
Padre Celeste, ti ringraziamo per il tuo parlare potente in questo fine settimana. Ti ringraziamo per la tua grazia, per la tua fedeltà che ci ha incontrato. Adesso ti preghiamo, rimani con noi. Aiuta tutti quelli che non sono venuti a venire. Benedici i vecchi, i deboli, gli ammalati, dovunque c'è distretta, tutti gli ammalati li mettiamo davanti a te, coloro che non potevano venire. Tu sei il grande dottore, tu conosci ogni distretta e tu puoi acquietare ogni cosa. Ti ringraziamo per questo, sii con noi, Dio fedele. Te lo chiediamo nel nome prezioso e glorioso di Gesù. Amen. Amen. E nel Cile diamo particolari saluti. E per il nostro fratello in Norvegia, lui ha la fede per un risveglio in Germania. Questo magari ci manca, questa fede a noi tedeschi, ma oggi per la Norvegia, molti molti anni fa avevamo in Norvegia le delle riunioni benedette, in Oslo, in Trondheim avevamo delle grandi benedizioni, e poi anni fa venne il nemico con dottrine di tuoni, vennero dei fratelli e hanno spezzato la chiesa del Signore. Ognuno aveva il suo proprio laccio e oggi vanno in differente direzione. Se un paese, tutti i paesi sono nel mio cuore, ma oggi che il nostro fratello viene dalla Norvegia, per me è nel mio cuore in modo particolare che Dio in Norvegia possa aprire di nuovo le porte, possa far grazia affinché gli uomini escano dalla prigione spirituale, vengano liberati, che la verità e che la libertà possa essere predicata come il nostro Signore fece in Luca 4. Quelli che erano legati, i prigionieri sono stati liberati, e così che possa Dio far grazia. Il nostro fratello è un evangelista libero e Dio lo può anche aiutare, lo può portare in collegamento con Dio e con noi, può indicargli la via. Dio vi benedica. Il Signore benedica da vicino e lontano. In breve saremo nel grande tavolo e avremo la cena col Signore. Questa è realtà. Quelli che Lui ha predestinati li ha giustificati, e quelli che Lui ha giustificati li ha anche santificati. E gli ha dato la gloria celeste. La saremo lì. Particolarmente tutti quelli che sono qui per la prima volta, vi invitiamo, vi diciamo venite di nuovo e venite tutti di nuovo, e Dio ci benedirà insieme e sarà con noi tutti. Portate saluti in ogni paese,
Siamo una grande famiglia, apparteniamo tutti al Signore, al nostro Dio. A Lui sia la gloria.
E
ancora il coro più che il fratello Branham amava di più, io lo amo perché lui mi amò per primo.
E ognuno
dà la mano all'altro e indica Dio ti benedica. Così come avete amore l'uno per l'altro, il mondo riconoscerà che siete miei discepoli.